Ventesima traccia del diario di Anna Frank. Venerdì, 28 gennaio 1944. Cara Kitty, stamattina mi chiedevo se non ti senti come una mucca che deve continuamente ruminare le stesse notizie e alla fine sbadiglia per la monotonia del cibo e tra sé spera che Anna tiri fuori qualcosa di nuovo. Ahimè, so che la roba vecchia ti annoia. Ma prova a pensare quanto sono stufa io di queste cose, che mi si presentano davanti sempre uguali. A tavola, se non si parla di politica o di un ottimo pasto, mamma o la signora tornano fuori con le loro storie d'infanzia, già arcinote a tutti. Oppure Dussel blatera dell'enorme collezione di vestiti di sua moglie, dei bei cavalli da corsa, di barche veloci, di bambini che a 4 anni sanno già nuotare, di dolori muscolari e pazienti paurosi. È sempre la stessa solfa. Se uno degli 8 apre bocca, gli altri 7 sanno completare la storia che ha cominciato. Conosciamo già fin dal principio tutte le battute di spirito, e il narratore finisce per ridere da solo delle proprie spiritosaggini. I lattai, gli ortolani, i macellai di queste ex donne di casa, li immaginiamo già con la barba, tante volte sono stati decantati o denigrati durante i pasti. Se qualcosa viene discusso nell'alloggio segreto, è impossibile che sia fresco e nuovo. Tutto questo sarebbe ancora sopportabile se gli adulti non avessero la mania di ripetere 10 volte i racconti di Clayman, Jean o Mip, infiorandoli ogni volta con i propri pensieri. Tanto che spesso, sotto il tavolo, devo darmi un pizzicotto al braccio per non indicare la retta via al narratore entusiasta. I bambini piccoli, come Anna, non possono correggere gli adulti in nessun caso, anche se prendono granchi spaventosi. E si inventano le cose più assurde. Un argomento di cui Clayman e Jean si occupano abbastanza spesso è il nascondersi, ovvero la vita clandestina. Sanno benissimo che tutto quello che riguarda altre persone nascoste o clandestini ci interessa da matti e che soffriamo veramente quando qualche clandestino viene preso proprio come gioiamo per i prigionieri che vengono liberati. I nascosti e i clandestini sono diventati una cosa normale, proprio come un tempo le pantofole di papà dovevano essere davanti alla stufa. Istituzioni come Paesi Bassi Liberi, che procurano documenti falsi, prestano denaro ai clandestini, trovano nascondigli e danno da lavorare ai ragazzi cristiani nascosti, ce ne sono moltissime, ed è incredibile come questa gente rischi altruisticamente la propria vita per aiutare a salvare gli altri. Il migliore esempio sono senz'altro i nostri benefattori, che fin qui ci hanno permesso di tirare avanti e speriamo che ci facciano arrivare alla fine sani e salvi, altrimenti dovranno condividere la sorte di quelli che sono ricercati. Non abbiamo mai sentito una sola parola che si riferisse al peso che certamente noi siamo per loro. Mai nessuno si lamenta per il lavoro che gli diamo. Ogni giorno tutti salgono da noi. Parlano di affari, di politica con gli uomini, di mangiare, delle difficoltà legate alla guerra con le signore, di libri e riviste con i bambini. Cercano di essere il più allegro possibile. Portano fiori e regali per i compleanni e per le feste e sono sempre e comunque disponibili. È questo che non dobbiamo mai dimenticare. Che anche se altri dimostrano un coraggio da eroi in guerra o davanti ai tedeschi, i nostri protettori danno prova del loro coraggio nella sollecitudine e nell'affetto che ci manifestano. Si sentono le cose più strane, che però di solito sono anche realmente accadute. Per esempio, questa settimana Clayman ci ha comunicato che in Geldria c'è stata una partita di calcio tra 2 squadre. Una era composta esclusivamente da clandestini, l'altra da 11 uomini della gendarmeria. A Ilversum vengono distribuite nuove tessere. Perché anche questi numerosi clandestini ricevano la loro parte, le carte annonarie si ricevono solo presentando la tessera o pagandola 60 fiorini, gli addetti alla distribuzione hanno convocato tutti i clandestini della zona per una certa ora. Potranno ritirare le tessere a un tavolino separato. Bisogna stare attenti che i crucchi non se ne accorgano di questi scherzetti. Tua, Anna. Domenica, 30 gennaio 1944. Carissima Kit. Un'altra domenica. È vero che non le trovo più così tremende come una volta. Lo stesso, sono noiose. Non sono ancora stata nel magazzino, forse posso andarci tra poco. Ieri sera sono scesa da sola, al buio, dopo esserci andata con papà un paio di sere fa. Ero in cima alla scala. Molti aerei tedeschi andavano avanti e indietro. E mi sono sentita isolata, di non poter contare sull'aiuto degli altri. Non avevo più paura. Guardavo il cielo. Avevo fede in Dio. Ho un terribile bisogno di essere sola. Papà nota che non sono più la solita, ma non posso dire niente, nemmeno a lui. Mi viene sempre da gridare: lasciatemi in pace, lasciatemi sola. Chissà, forse in futuro sarò anche più sola di quanto non vorrò. Anna Frank. Giovedì, 3 febbraio 1944. Cara Kitty, l'attesa dell'invasione si fa di giorno in giorno più forte in tutto il paese. Se tu fossi qui, da un lato, certamente, saresti impressionata, come me, da tutti quei preparativi. Ma dall'altro, ci rideresti dietro, perché ci diamo tanto da fare, chissà, forse inutilmente. Su tutti i giornali si parla dell'invasione, e la gente impazzisce leggendo: se gli inglesi dovessero sbarcare nei Paesi Bassi, le autorità tedesche prenderanno tutti i provvedimenti necessari per difendere il paese, compresa l'eventualità di inondarlo. E vengono pubblicate cartine su cui sono evidenziate le zone del paese che potrebbero finire sott'acqua. Visto che sono comprese molte parti di Amsterdam, la prima domanda è stata: che cosa fare se le strade dovessero essere coperte da un metro d'acqua? Per risolvere il grave problema, qui tutti propongono le soluzioni più disparate. Visto che sarà impossibile camminare e andare in bicicletta, bisognerà guadare le acque. No, si dovrà provare a nuotare. Ci mettiamo tutti la cuffia e il costume e nuotiamo sott'acqua più lontano possibile, in modo che nessuno veda che siamo ebrei. Che stupidaggini! Mi par di veder nuotare le signore quando i ratti morderanno loro le caviglie. Questo ovviamente lo diceva un uomo. Vedremo chi griderà più forte. Non potremo più uscire di casa. Il magazzino è talmente instabile che se ci fosse un'inondazione crollerebbe subito. Sentite un po', ragazzi, bando gli scherzi. Dobbiamo cercare di procurarci una barchetta. E a cosa serve? Un'idea migliore. Ognuno si prende una cassa di lattosio dalla soffitta e rema con un mestolo. Io camminerò sui trampoli. Da giovane lo facevo benissimo. Jean Gis non ne avrà bisogno. Certamente si caricherà la moglie sulle spalle. Poi Mip avrà i trampoli. Hai capito? Kit? Tutte queste stupidaggini. Sono anche divertenti, ma la verità è ben diversa. Ovviamente i tedeschi potrebbero anche evacuare Amsterdam. Che cosa si farebbe? Andremo con gli altri, cercando di camuffarci il meglio possibile. No, non si esce in nessun caso. L'unica è restare qui. I tedeschi sarebbero in grado di spingere la popolazione sempre più lontano, fino a farla morire in Germania. Ovviamente si resta qui, è il posto più sicuro. Tenteremo di convincere Kleiman a venire qui con la sua famiglia. Ci procureremo un sacco di legna, così potremo dormire per terra. Diciamo a Mip e Kleiman di portarsi giù le coperte. Dobbiamo procurarci ancora un po' di grano, oltre ai 30 chili che abbiamo. Jean dovrà trovare ancora fagioli. Ora abbiamo in casa circa 30 chili di fagioli e 5 di piselli. E non dimentichiamo 50 barattoli di verdura. Mamma, guarda un po' quante provviste abbiamo ancora. 10 lattine di pesce, 40 di latte, 10 chili di latte in polvere, 3 bottiglie d'olio, 4 vasi pieni di burro, 4 di carne, 2 fiaschi di fragole, 2 bottiglie di lamponi, 20 di pomodoro, 5 chili di fiocchi d'avena, 4 chili di riso. Tutto qua. Le provviste sono abbondanti, ma se pensi che dovremmo sfamare anche gli ospiti e che ogni settimana se ne usa un po', il consumo sembra enorme. Carbone e legna da ardere ne abbiamo abbastanza, e anche candele. Muniamoci tutti di taschini. Al bisogno ci porteremo dietro tutti i soldi. Prepareremo le liste di quello che è più urgente prendere in caso di fuga e terremo gli zaini già pronti. Quando arriverà il momento, metteremo 2 sentinelle, una nella soffitta che dà sulla strada e l'altra su quella sul retro. Ma che ce ne facciamo di tutte queste cibarie se non avremo acqua, gas ed elettricità? Cucineremo sulla stufa. Filtrare l'acqua, bollirla, laveremo grandi fiaschi, li riempiremo d'acqua. Poi come riserva abbiamo anche 3 catini e una tinozza. Tra l'altro, nella dispensa delle spezie abbiamo ancora 75 chili di patate invernali. Questi discorsi li sento fare tutto il giorno. Sbarco qui, sbarco là, dispute sulla fame, la morte, le bombe, gli estintori, i sacchi a pelo, documenti di ebrei, gas velenosi, eccetera. Niente di divertente. un ottimo esempio delle prospettive senza speranze dei nostri uomini e la seguente conversazione con Jean. Alloggio. Abbiamo paura che i tedeschi, ritirandosi, si portino dietro tutta la popolazione. Jean. Non è possibile. Non hanno treni a disposizione. Alloggio. Treni? Pensi che metterebbero la gente seduta comodamente nei vagoni? È escluso. A caval di San Francesco. Dussel dice sempre per pedes apostolorum. Jean, non ci credo affatto. Voi vedete sempre troppo nero. Che interesse avrebbero a portarsi dietro tutti i civili? Alloggio. Non lo sa che cosa ha detto Goebbels? Se dovremo ritirarci, sbatteremo le porte di tutti i paesi occupati. Jean, oh, han detto tante cose. Alloggio. Ritiene che i tedeschi siano troppo nobili o amanti dell'umanità per compiere un simile gesto. Quelli pensano, se dobbiamo affondare noi, affonderanno anche tutti quelli che sono in nostro potere. Jean, potete dirmi quello che volete, ma non ci credo. Alloggio, è sempre la solita solfa. Nessuno vuole ammettere la presenza del pericolo prima di averlo toccato con mano. Jean, certo che non siete ottimisti. Tanto sono semplici supposizioni. Alloggio, ma se abbiamo vissuto tutto, prima in Germania e ora qui, e che cosa succede in Russia? Jean, dimenticate per un momento gli ebrei. Penso che nessuno sappia che cosa stia accadendo in Russia. Gli inglesi e i russi esagereranno proprio come i tedeschi, per motivi propagandistici. Alloggio, non se ne parla neanche. La radio inglese ha sempre detto la verità. Ammettiamo anche che ci sia un 10% di esagerazione. La realtà resta comunque grave, perché lei non può negare che in Polonia e in Russia sono state assassinate o gassate milioni di persone pacifiche. Ti risparmio il resto dei discorsi. Sono molto tranquilla e non mi importa niente di tutta l'agitazione. Sono giunta a un punto in cui non fa molta differenza se muoio o sopravvivo. Il mondo continuerà a girare, anche senza di me. E comunque non posso farci niente. Sarà quel che sarà. Io non faccio altro che studiare e sperare in un lieto fine. Tua Anna. Martedì, 8 febbraio 1944. Carissima Kitty, non saprei dirti come mi sento. Ora desidero tranquillità, ora un po' d'allegria. A ridere qui non siamo più abituati. Voglio dire ridere a crepapelle, fino a quando non se ne può più. Questa mattina ho riso un pochino, sai, come a volte si ride a scuola. Margot e io ridevamo proprio come ragazzine. Ieri sera c'era stata un'altra questione con la mamma. Margot si era avvolta nella sua coperta di lana, ma è balzata dal letto all'improvviso e si è messa a esaminare attentamente la coperta. C'era uno spillo. Mamma l'aveva rattoppata. Papà ha scosso la testa in modo eloquente e ha detto che la mamma è disordinata. Ben presto, mamma è uscita dal bagno. E io, un po' scherzando, le ho detto «Che madre snaturata!». Lei ovviamente ha chiesto perché e noi le abbiamo raccontato dello spillo. Ha assunto subito la sua espressione più indignata e mi ha detto «Proprio tu parli di disordine, che quando cuci riempi il pavimento di spilli. E poi guarda qua, c'è di nuovo il necessaire per unghie che non rimetti mai a posto». Ho protestato che non l'avevo usato io ed è intervenuta Margot. La colpevole era lei. Mamma ha continuato a sbraitare contro me per via del disordine, fino a quando non ne ho avuto abbastanza e ho sbottato «Guarda, che io non ho affatto parlato di disordine, e se qualcun altro fa qualcosa, la colpa è sempre mia». Mamma è stata zitta, e dopo meno di un minuto ho dovuto anche darle il bacio della buonanotte. Forse non è stato un fatto importante, ma tutto mi manda in collera. Dato che in questo periodo mi sembra di attraversare una fase di riflessione, e sto frugando in tutti i campi in cui c'è da pensare qualcosa, mi è venuto in mente, come un fatto naturale, il matrimonio di papà e di mamma. Mi è sempre stato presentato come un esempio di un matrimonio ideale. Mai un litigio, mai musi lunghi, perfetta armonia, eccetera, eccetera. Del passato di papà so qualcosa, e quello che non so l'ho immaginato. Credo di avere capito che papà ha sposato mamma perché lei gli sembrava adatta a diventare sua moglie. Devo dire che ammiro la mamma per il modo in cui ha svolto questo ruolo e a quanto ne so, non ha mai brontolato e non è mai stata gelosa. Per una donna che ama, non deve essere facile sapere che nel cuore di suo marito non occuperà mai il primo posto, e la mamma lo sapeva. Sicuramente papà la ammirava molto per questo e trovava ottimo il suo carattere. Perché avrebbe dovuto sposarne un'altra? I suoi ideali erano svaniti e la sua gioventù era finita. Ma che ne è stato del suo matrimonio? Niente bisticci e discordie, questo no. Però non è nemmeno un matrimonio ideale. Papà apprezza la mamma e le vuole bene, ma non prova l'amore di un matrimonio come lo immagino io. Papà prende la mamma così com'è, si arrabbia spesso, ma dice il meno possibile, perché sa quali sacrifici ha dovuto fare la mamma. Sugli affari, su altre cose, su persone, su tutto. Papà non chiede spesso la sua opinione, non le racconta tutto, perché sa che lei è troppo esagerata, troppo critica e spesso troppo prevenuta. Papà non è innamorato. Le dà un bacio così, come lo dà a noi. Non la cita mai come esempio, perché non può farlo. La guarda con aria divertita, per prenderla in giro, ma mai con affetto. Può darsi che la mamma, per il suo grande sacrificio, sia diventata dura e sgradevole per quelli che le stanno intorno. Ma in questo modo si allontanerà sempre di più dalla via dell'amore. Desterà sempre meno ammirazione e sicuramente un giorno papà capirà che dal di fuori non ha mai preteso tutto il suo affetto. Ma così, dentro di lei, pian piano, si è distrutta. Lei lo ama come nessun altro ed è duro non vedere corrisposto un amore così. In realtà, forse, devo provare una grande pena per la mamma. Devo aiutarla. E papà? Non posso. Vedo sempre un'altra mamma davanti a me. Non ci riesco. E come potrei? Lei non mi ha mai raccontato niente di sé. E io non ho mai chiesto. Che cosa ne sappiamo l'una dell'altra? Dei pensieri dell'altra? Non posso parlare con lei. Non riesco a guardare con affetto quegli occhi freddi. Non posso e non potrò mai. Se avesse almeno qualcosa di una mamma comprensiva, la dolcezza, la gentilezza, la pazienza o qualsiasi altra qualità, cercherei sempre di avvicinarmi a lei, ma questa natura insensibile, questa creatura beffarda, volerle bene mi è ogni giorno più impossibile. Tua Anna. Sabato 12 febbraio 1944. Cara Kitty, splende il sole, il cielo è azzurro intenso, soffia un venticello meraviglioso e vorrei tutto, parlare, essere libera, avere amici, essere sola. Vorrei tanto piangere. Mi sembra di scoppiare e so che se piangessi starei meglio, ma non posso farlo. Sono inquieta. Passo da una stanza all'altra e respiro l'aria dalla fessura di una finestra chiusa. Mi sento battere il cuore, come se dicesse: esaudisci finalmente il mio desiderio. Penso che sia la primavera. Avverto il risveglio. Lo sento nel corpo e nell'anima. Devo sforzarmi di agire in modo normale. Sono totalmente confusa. Non so cosa fare. Leggere, scrivere. So soltanto che vorrei... Tua Anna. Lunedì, 14 febbraio 1944. Cara Kitty, da sabato per me è cambiato molto. È andata così. Avevo desideri e ne ho tuttora, ma... in piccola, piccolissima parte, sono già stata esaudita. Già domenica mattina mi ero resa conto, sarò sincera con grande felicità, che Peter mi guardava di continuo. In modo molto diverso dal solito, non lo so, non saprei spiegare come, ma all'improvviso ho avuto la sensazione che tutto sommato non fosse poi innamorato di Margot quanto avevo pensato. Per tutto il giorno, a bella posta, ho evitato di guardarlo molto, perché quando lo guardavo, anche lui mi guardava di continuo, e io, avevo una sensazione gradevole che preferivo non provare troppo spesso. Domenica sera, tutti stavamo vicino alla radio, eccetto io e Pim, ad ascoltare la Unsterbliche Musik Deutscher Meister. Dussel continuava a girare la rotella, e Peter e anche gli altri si arrabbiavano. Dopo una mezz'ora di nervosismi trattenuti, Peter, che era un po' seccato, ha cercato di farlo smettere. Dussel, con la sua espressione più sdegnosa, ha sbottato: «La sistemo io». Peter si infuria, diventa sfacciato, il signor Van Damme lo appoggia e Dussel è costretto a cedere. Fine. Il pretesto in realtà non era poi così grave, ma pare che Peter se la sia presa molto, dato che questa mattina, mentre frugavo nella cassa dei libri in soffitta, è venuto a parlarmene. Io non ne sapevo niente. Peter ha notato che lo ascoltavo attentamente. È partito in quarta. Sì, perché, vedi, mi ha detto, è raro che io dica qualcosa, visto che so fin dall'inizio che non serve a niente. Balbetto, arrossisco, giro e rigiro le parole che voglio dire, finché non devo interrompermi perché ho perso il filo. E ieri è andata proprio così. Volevo dire tutta un'altra cosa, ma una volta cominciato, ho perso il filo, una cosa tremenda. Un tempo avevo una brutta abitudine, che riprenderei volentieri. Quando mi adiravo con qualcuno, preferivo affrontarlo con i pugni piuttosto che con le parole. Lo so bene che con questo sistema non vado avanti, e per questo ti ammiro. Tu almeno sai difenderti con le parole, dici alla gente quello che vuoi, e almeno non sei timida. Guarda che ti sbagli di grosso, gli ho risposto. Nella maggior parte dei casi dico le cose in modo molto diverso rispetto a come avevo previsto, e parlo troppo, troppo a lungo, che è un guaio altrettanto grave. Può darsi. Comunque è il vantaggio che non ti si vede mai in faccia che sei timida. Non cambi il colore e mantieni il tuo contegno. Ridevo sotto i baffi di questa frase, ma volevo che continuasse a parlare tranquillamente di sé. Per questo non gliel'ho dato a vedere. Ho preso un cuscino e mi sono seduta per terra, appoggiando le mani sulle gambe piegate, e l'ho guardato attentamente. Sono terribilmente contenta che in casa ci sia qualcuno che può avere accessi d'ira proprio come me. A Peter faceva molto bene poter parlare di Dussel nei termini più duri, senza paura di qualcuno che facesse la spia. E anch'io ero contenta, perché avvertivo una forte intimità, che prima avevo soltanto con le mie amiche. Tua, Anna. Fine della 20ª traccia, pagina 175.